Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco ancora il dono immenso che il Signore rinnova anche questa mattina per noi, convocandoci e stringendoci attorno all'ora grande in cui ha espresso pienamente la sua autorità che viene dal cielo, nella umiliazione di se stesso, nella offerta alla quale ci convoca perché ne siamo partecipi anche noi, e così partecipiamo della gioia della riconciliazione, della piena manifestazione dell'amore del Signore.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
Capitolo undicesimo, versetti 27-33. Andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse loro: vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, risponderà: perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini? Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù, dissero: non lo sappiamo. E Gesù disse loro: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
E cos'è, ieri sera a casa di Camillo ci siamo un po' intrattenuti su questo testo. Adesso intanto cominciate voi, poi concludo magari.
Ieri si diceva che questo testo qua per certi versi si accoppia con l'ingresso a Gerusalemme, in questa composizione che centrata sulla purificazione del Tempio, per altri versi apre una parte che ancora poi va avanti con la parabola e altre dispute di confronto più diretto tra Gesù e le autorità. Quindi è un po' di cerniera, sì, per stare su il confronto con la salita a Gerusalemme iniziale, quando si avvicinano a Gerusalemme, in questo, all'inizio del capitolo undicesimo, questo era un contesto dove Gesù è pienamente accolto, accolto dalle folle, accolto da queste persone dove la parola il Signore ne ha bisogno, introduce un rapporto di confidenza, forse anche un'abitudine, ma comunque un riconoscimento, e questo asinello viene lasciato e poi c'è questa acclamazione. Insomma, è un rapporto tra queste due scene per opposizione, mi sembra, evidentemente. E invece qua non c'è l'apertura, ma c'è il sospetto, c'è una grande difficoltà, c'è una grande difficoltà, e la scena è dentro ormai, dentro al Tempio, mentre Gesù cammina, e questo rilancio di Gesù sul battesimo di Giovanni, io penso appunto che sia completamente dentro alla domanda che gli fanno, perché per capire qualcosa del mistero di Gesù è necessario sapere, prendere posizione rispetto a Giovanni, e particolarmente rispetto a quello che era stato il suo ministero, questa parola che lui predicava: dopo di me viene uno che è più forte di me, e poi l'annuncio di un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Questi due aspetti, cioè una chiamata alla conversione e l'annuncio del Messia. Questi elementi di Giovanni Battista sono imprescindibili. Se uno non riesce a decidersi su questo, il mistero stesso di Gesù è bloccato nella comprensione. E anche, mi sembra che anche per Marco, come tutti questi i nostri Vangeli, Giovanni Battista e Gesù sono lo stesso mistero. Cioè, il Vangelo di Gesù inizia da Giovanni Battista, è così nella composizione ed è così anche nelle parole di Gesù oggi.
Come lo mette Marco, mi pare che il riferimento che ho trovato scritto sia veramente significativo, il riferimento, dicevo, al battesimo di Giovanni, perché al Giordano una voce dal cielo aveva detto: tu sei mio figlio. Quindi lì la risposta alla domanda dei capi è puntuale: quale autorità hai? L'autorità del figlio.
Ecco, mi pare che i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani pongono questa domanda a Gesù perché hanno visto, hanno osservato quello che lui ha compiuto nel Tempio. Gesù aveva compiuto un atto di grande autorità, scacciando, rovesciando, mettendo ordine, insomma, nel Tempio. E quindi vogliono sapere donde venga questa autorità. Però questa domanda mi ha fatto molta impressione, perché mi sembrava già all'inizio del processo di Gesù, cioè nel processo più o meno la domanda è sempre questa, la sostanza della domanda in forme diverse, ma insomma si vuol capire che autorità ha questa persona singolare. E Gesù contrappone un'altra domanda. E questo a me pare che ponga questa domanda relativa al Battista, perché il Battista è la condizione per credere a Gesù. Se non credono al Battista, non crederanno neanche a Gesù. Quindi è la condizione prima. Quindi vuol sapere se hanno creduto a Giovanni o no. E il fatto che non sappiano rispondere è altrettanto indicativo, vuol dire che non sono in grado di prendere una posizione nemmeno nei confronti di Gesù. Se non hanno accettato Giovanni, non possono accettare Gesù. Giovanni lo ha annunciato e presentato nella sua autorità, nel suo potere, e non l'hanno accettato. Allora non sono in grado di prendere posizione di fronte a Gesù.
Sembra che la domanda che fanno le autorità sia proprio una speculazione, cioè una mancanza di fede. Cioè loro stanno ragionando così sulla figura di Giovanni, ma gli manca la base della fede in Dio. Quindi dice, appunto, a questo punto non c'è più discussione con voi. Sembra che abbiano le due strade si siano proprio divaricate.
Sul problema della domanda che gli viene rivolta dagli anziani, dagli scribi: con quale autorità tu fai queste cose? Sembrerebbe che si può intendere non solo l'autorità divina, ma anche quale autorità riconosciuta, perché in effetti c'erano anche altri movimenti, gli Esseni per esempio, ma anche altri, anche fra i sacerdoti c'è stato un capo sacerdote che ha cercato di fare anche lui la purificazione del Tempio, qualche cosa per rimettere a posto le cose nel Tempio. Anche Giuseppe Flasio riporta due episodi in cui altri hanno tentato di mettere a posto la situazione nel Tempio, riformare, insomma, perché era un problema quello che si faceva, come era l'uso nel Tempio, era un problema sentito da molti. Però qui Gesù la sposta sul problema dell'autorità divina, l'autorità, cioè mi sembra, con la domanda che fa, il battesimo di Giovanni viene dal cielo o dagli uomini? E io intendevo questo non tanto come la domanda di Gesù, come un fuggire dalla, una scappatoia dalla risposta, ma volere mettere le premesse giuste per poter comprendere anche, e alla fine risponde, anche se l'autore dice che non vi do nessuna, anch'io vi rispondo, ma non dà una risposta per cui lo possano denunciare, perché la risposta di Gesù è fatta in modo tale che risponde ma non risponde, non risponde perché non posso andare a denunciare per quello che ha detto, e risponde perché gli mette, loro capiscono la domanda, la discussione che fanno fra di loro è evidente, che mostra che capiscono benissimo. E poi l'ultima cosa, io ho interpretato queste ultime parole di Gesù non una fuga quindi, ma soprattutto un invito a credere attraverso Giovanni, ma un invito a credere sempre in Gesù, e così non c'è mai una condanna, c'è sempre l'invito a credere fino alla fine.
Il battesimo di Giovanni a cui allude qui Gesù è il battesimo che Giovanni amministrava al popolo e al quale il popolo conveniva, e certamente gli Vangeli sono concordi nel dire che c'era una risposta larga da parte anche di tutti gli strati e di tutte le composizioni della popolazione, no? E certamente forse non era mai avvenuto così, in quella misura, no? Che sorgesse in mezzo al popolo in un momento anche di sbandamento, un momento di crisi, che sorgesse un uomo verso il quale, semplicemente rispondendo a un appello di conversione, ci fosse un movimento di adesione e una risposta così larga, no? Per cui Gesù, in fondo, ricordando questo precedente appunto del battesimo di Giovanni, invita a domandarsi se tutto questo non dovesse risalire a una combinazione, proprio a una congiunzione perfetta tra questo uomo, di cui sappiamo poi essere stato scelto da Dio fin dal seno materno, e Dio che agisce in lui, no? L'efficacia della chiamata di Giovanni, la risposta che ottiene, quindi l'efficacia anche di un rinnovamento, di una conversione che si verificava in quei giorni in cui il Battista battezzava, suggerisce l'idea di una certa congiunzione, ecco, nell'uomo di una presenza efficace di Dio. Finisco perché il tempo non c'è. Mi chiedevo però anche se Gesù, facendo questa domanda, il battesimo di Giovanni dal cielo o dagli uomini, non potesse essere allusiva anche del battesimo che Giovanni ha dato a Gesù. Non soltanto del battesimo al popolo, ma anche del battesimo dato a Gesù. Quando Giovanni ha battezzato Gesù, ha esercitato un'autorità un po' sorprendente, no? Perché da una parte dice: io non sono degno, no? Di sciogliere nemmeno i lacci dei sandali, No, però Giovanni sotto sta, no? È un'autorità, non, come si può dire, derivata. Lì è chiaro che Giovanni compie qualche cosa per obbedienza, no? C'è come una specie di rivelazione nei riguardi di Giovanni che gli suggerisce di compiere l'obbedienza, di sottoporre al battesimo anche colui che, secondo Giovanni, non ha bisogno di conversione, no? Ora, da dove è venuto questo? Il testo si potrebbe leggere anche in questo modo. Certamente quando Giovanni ha battezzato Gesù ha compiuto un'autorità su Gesù, un'opera su Gesù che Dio stesso aveva messo nel conto anticipatrice, rivelatrice, no? Quasi una profezia della umiliazione a cui Gesù doveva essere sottoposto che culminerà nella discesa nelle acque profonde della morte, no? Sappiamo bene il raccordo che c'è fra il battesimo di Gesù e il suo mistero pasquale. Ed è proprio però, e qui concludiamo, è proprio quando Gesù si sottomette al battesimo, anticipazione dell'altro battesimo, della sua passione, della sua morte, che anche su Gesù scende una exousia, una autorità divina, che già si manifesta attraverso i miracoli, che già si manifesta attraverso l'insegnamento, nessuno mai parlato come quest'uomo, ma che culmina proprio nel momento del suo battesimo. Potete voi ricevere il battesimo che io sto per ricevere. Insomma, ci troviamo di nuovo di fronte a quello che stiamo adesso per celebrare nell'Eucaristia, dove tutta la exousia, tutta l'autorità divina presente nell'uomo Gesù si fa presente e agisce con efficacia. E il primo modo con cui questa autorità divina si esprime, si manifesta e agisce con efficacia è quello che diceva Sandro, attraverso la ricerca del lontano, attraverso la volontà di andare fino in fondo nel dono di sé, senza riserve, perché è stato inviato per tutti. Prendete, bevete, questo è il calice della nuova alleanza versato per voi e per tutti per la remissione dei peccati.